Come diceva Gino poc'anzi, vogliamo riaprire la potenza che abbiamo nelle nostre mani, la parola vivente e permanente di Dio, andando nel secondo libro della Bibbia, per l'esattezza nel libro dell'Esodo, al capitolo 4. E condividerò con voi una meditazione che ho avuto modo di portare 2 mesi fa all'Assemblea di Cerro Maggiore. Voglio condividere con voi questo argomento, i tre segni del potere di Dio quando siamo resistenti alla sua chiamata. Non saranno delle riflessioni, solo obiezioni alla chiamata che Mosè ha ricevuto da parte di Dio. Diciamo che ci limiteremo ad analizzare un po' il contesto che andremo a vedere insieme. Chiediamoci innanzitutto com'era la vita di Mosè in quel momento. Facciamo una veloce panoramica di quello che noi troviamo nei primi 4 capitoli. Mosè cresce alla corte degli egiziani, eredita di conseguenza la loro cultura, la loro sapienza, ma vediamo anche una grande sensibilità verso il suo popolo, quindi Mosè sapeva di essere ebreo. Nel capitolo 2 vediamo che Mosè scende a trovare i suoi fratelli. C'è questo dettaglio. Cosa vede? Vede un egiziano che maltratta pesantemente un fratello ebreo e cosa fa Mosè? Si volta attentamente sia a destra che a sinistra, uccide questo egiziano e nasconde il corpo. Cosa può aver pensato Mosè in quel momento? Ho fatto del bene al mio popolo. Se non che quando vede due ebrei litigare tra di loro, lui si mette in mezzo e la risposta che riceve è: ma chi ti ha costituito, giudice? Pensi di farci fare la fine che hai fatto fare a quell'egiziano? In quel momento i suoi ideali crollano miseramente. I suoi fratelli ebrei non lo considerano e gli egiziani che sono venuti a sapere di questo omicidio vogliono far fuori lui adesso. Quindi si ritrova in fuga nel deserto. Cosa succede nel deserto? Nel deserto succede che Mosè si rifà una vita. Ed è un fatto interessante perché spesso quando ascoltiamo testimonianze scopriamo che la vita la si costruisce non secondo i propri canoni, ma la si costruisce proprio nel deserto, perché è lì che Dio ha spazio di poter operare. Incontra i Madianiti. Conosce un uomo che, oltre a essere il suo datore di lavoro, perché gli darà il gregge da portare al pascolo, gli dà anche una moglie, Jetro. Mosè quindi ottiene una nuova vita lavorativa, sarà pastore per 40 anni, ottiene una moglie e mette al mondo 2 figli, Gershom ed Eliezer. La scena che noi ora vediamo nei capitoli 3-4 è la scena di un uomo che ha potuto ricostruire la sua vita serenamente, avendo una buona posizione, avendo una buona moglie, una buona famiglia e godendo di una buona stima da parte del popolo in cui lui è entrato a far parte. Chiediamoci onestamente, chi vorrebbe mettere un po' in discussione quella nuova posizione in cui ci si trova? Nessuno. Perché quando si sta troppo bene, quando si raggiunge quell'equilibrio a cui tanto vogliamo, che tanto desideriamo, in quel momento nessuno deve mettere mano e spesso e volentieri non lo vogliamo neanche da parte del Signore. Il Signore ora interviene con la visione del pruno ardente e quella comodità, quella nuova comodità che Mosè ha ereditato, quella nuova comodità che Mosè ha ottenuto, subisce una bella scossa. Ragionando da un punto di vista esclusivamente umano, io penso che nessuno avrebbe obbedito a una chiamata del genere. Ho tutto quello che mi serve, sono felice, ma perché? Col senno di oggi noi dovremmo dire, senza quell'obbedienza alla chiamata, nessuno di noi sarebbe qua oggi. Dio parla a Mosè comincia la sua serie di obiezioni ed ecco che ora leggiamo in Esodo 4 i primi 9 versetti. Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso. Il Signore gli disse: che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose: un bastone. Il Signore disse: gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo prese ed esso ritornò, un bastone nella sua mano. Farai questo, disse il Signore, affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, ti è apparso. Il Signore gli disse ancora: mettiti la mano nel petto. Egli si mise la mano nel petto, e quando la tirò fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. Il Signore gli disse: rimettiti la mano nel petto. Egli si rimise la mano nel petto, e quando la tirò fuori, ecco che era ritornata come il resto della sua carne. Avverrà, disse il Signore, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. Se non crederanno neppure a questi due segni e non ubbidiranno alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume e la verserai sull'asciutto, e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Fin qui la lettura della parola del Signore. Come dicevo, ci sono tre segni che ci parlano di tre poteri straordinari che sono nelle mani di Dio. Il potere di Dio su Satana, il potere di Dio sul peccato e il potere, o meglio, la volontà di Dio nel concedere la salvezza e la vita eterna a coloro che si umiliano davanti a Lui. Vogliamo vedere quindi questo primo segno, il potere di Dio su Satana, lo troviamo nei primi 5 versetti. Il bastone. Chiediamoci innanzitutto che cosa rappresenta un bastone nelle nostre mani. A noi oggi, nel 2026, il bastone vuol dire forse poco o niente. Pensiamo al bastone come il gioco da lanciare quando portiamo a spasso il cane, oppure come un qualcosa da accumulare per accendere un fuoco. Se parliamo invece con un pastore, il bastone già comincia ad avere un'altra funzione. Diventa un importante strumento di conduzione di un gregge. Si vuol fare un cenno tramite il bastone al gregge che è il momento di mettersi in cammino. Si vuole metterlo in un certo modo per bloccare il cammino di quel gregge perché c'è un pericolo. Oppure, come mi insegnò un escursionista esperto, a volte un bastone può servire perché durante il cammino questo picchiare in modo ritmico il terreno può allontanare animali pericolosi come ad esempio appunto i serpenti. Nelle mani di un pastore ha quindi un valore diverso da quello che noi potremmo pensare. Nei tempi antichi invece il bastone ha un valore ben più superiore. A breve dovremo tutti rinunciare, per chi ce l'ha ancora, alle carte d'identità cartacee per lasciare spazio alle elettroniche. Le carte d'identità cartacee non si limitavano soltanto a riportare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita. Aveva altre informazioni. Per esempio l'altezza, il colore degli occhi e poi c'era un'altra voce, i segni particolari. Tutte connotazioni che nelle carte d'identità elettroniche non sono più richieste. Bene, il bastone anticamente era un po' una via di mezzo tra la carta d'identità e i segni particolari. Se volete c'è anche una prova biblica. Vi ricordate in Genesi 38 l'episodio di Giuda e di Tamar? Giuda pensava di vivere liberamente come gli pareva e piaceva, ma c'era la nuora a cui non era stata data una discendenza. Quindi, camuffandosi un po' da prostituta, è riuscita a ingannare Giuda, ottenendo un pegno. Qual era questo pegno? Il bastone. Tamar si ritrova incinta e cosa fa Giuda? Che sia lapidata immediatamente. Se non che l'uomo che si è coricato con me è il proprietario di questo bastone. Fine del processo. Quindi il bastone aveva un valore di un certo tipo. Se ci spostiamo di poche pagine indietro e andiamo in Genesi 49, versetto 10, noi vediamo le ultime benedizioni di Giacobbe e i suoi figli proprio appena prima di morire. Cosa dice Genesi 49, 10? Poi ritorniamo subito in Esodo 4. Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Noi lo sappiamo, un evidente riferimento al Signore Gesù. Però, fatto interessante, si parla di regalità, lo scettro è in mano solo di un re. E invece c'è bisogno di precisare anche questo, il bastone del comando. Dio dice a Mosè di gettare il suo bastone. Così come un giorno Dio ha chiesto a noi di gettare il nostro di bastone. Il bastone rappresenta la nostra identità sociale, relazionale, la posizione che ci siamo costruiti. L'uomo naturale pensa di poter costruire la propria posizione acquistandosi una certa fama, cercando un lavoro ben retribuito, la stima di tutti. Questa è la posizione che si cerca, questo è il quadro ideale di una persona comune. E il Signore invece dice, getta la terra. Perché? Perché devo farti vedere chi c'è dietro questo tuo modo di pensare. E cosa succede? Il bastone diventa un serpente. Non ho certo bisogno di dire chi è il serpente, vero? L'animale più astuto dell'Eden, l'animale maledetto e condannato. E cosa succede? Succede che il modo di pensare di Mosè comincia già piano piano a sgretolarsi. Dietro quel bastone c'è il serpente. E cosa succede? Giustamente, Mosè fugge. Non era la prima volta che ha visto un serpente. Da buon pastore con un'esperienza quarantennale, di animali pericolosi ne ha visti. Ma Mosè fugge. Ed è un'azione che noi conosciamo bene. Prima di Mosè noi abbiamo la storia di Giuseppe. E Giuseppe ha dovuto lottare duramente contro le avance della moglie di Potifar. Finché ha potuto ha resistito, ma quando si è ritrovato con le mani addosso, l'unica opzione era fuggire. Mosè fa altrettanto, se vede un serpente fugge, perché è consapevole del pericolo che rappresenta un serpente. Ma anche qua il Signore interviene. Gli dice una cosa che nessun esperto di fauna, nessun esperto zoologo vorrebbe mai sentire dire, prendi il serpente per la coda. Non ditelo mai, perché il serpente non si cattura dalla coda, ma assolutamente no, per nessun motivo al mondo. Non avendo una struttura scheletrica, nel momento in cui tu prendi la coda del serpente, questo in un secondo si gira, ti morde, e lì devi lottare tra la vita e la morte. Un serpente si cattura in questo modo, passi lenti ma decisi. Non ci deve essere tremolio, perché trema il terreno, il serpente se ne accorge. Il tuo corpo si piega in avanti, ma la prima cosa che tu devi catturare è la testa, perché è da lì che parte il veleno. Nel momento in cui tu catturi la testa, hai fatto già il 50% dell'opera. L'altra è bloccare la coda. Quando un serpente è catturato in questo modo, state tranquilli che non opporrà più resistenza, perché sa di essere spacciato. Non ha più alcun modo di controbattere, di contrattaccare. Eppure fa strano, perché prima che Dio cacciasse Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden, che cosa aveva detto? Al serpente, la progenie della donna ti schiaccerà, non la coda, il capo. Allora perché ha detto a Mosè di prendere il serpente per la coda? Per dare a noi un grande insegnamento. Mosè non voleva liberare il popolo in quel momento, ma non era affatto privo di fede, perché ha ubbidito a un comando che umanamente parlando è folle. L'ha preso veramente per la coda. Ha avuto fede, ha ubbidito. Mosè si era costruito la sua vita, ma non aveva dimenticato il Signore. lo prende per la coda e cosa succede? Succede che il serpente ritorna un bastone, ma non è più il bastone di prima. Poniamo bene il nostro sguardo sul testo. Ha in mano un bastone? Bene. Ora, quel bastone è ritornato a essere tale, ma non è più tuo, Mosè. Quel bastone è mio. Quel bastone non era più il bastone di Mosè, era il bastone di Dio. Vogliamo leggere il versetto 20 di Esodo 4? Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. Quel bastone era stato gettato a terra, ma quando è stato ripreso in mano non era più il bastone di prima. Quando noi ci siamo gettati a terra, convinti della condanna che gravava su di noi a motivo del nostro peccato, e abbiamo chiesto il suo perdono, noi siamo stati effettivamente perdonati. Ci siamo gettati a terra, ma siamo stati poi presi da Dio. E da quel momento noi apparteniamo a Dio. Cristo ci ha rialzati da terra, ci ha presi con sé, ci ha dato una nuova identità, una nuova posizione, l'abbiamo anche cantato. Ma non apparteniamo più a noi stessi. Perché? È perché ci siamo gettati a terra, siamo morti. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. La mia vita non è la mia, è la vita di Dio che si esprime in me. Ecco il primo segno. Il secondo segno, nei versetti da 6 a 8, il potere di Dio sul peccato. A un certo punto Dio dice a Mosè di mettere la mano nel petto. Anticamente mettere la mano sul petto, nel petto, era l'unico metodo che i medici di allora avevano a disposizione per esaminare lo stato di salute del paziente. Ora non è più così. Abbiamo tanti strumenti meccanici, i medici hanno lo stetoscopio, senza cui non possono neanche lavorare, ma allora c'era solo quel metodo lì. Se il bastone rappresenta la tua identità, la tua posizione sociale, la mano nel petto rappresenta la tua identità interiore, la tua posizione interiore. Metti la mano nel petto, poi ritirala fuori, che cosa vedi? Vedi il peccato, la lebbra. C'è questo bellissimo dettaglio nel versetto 6. La mano era sì lebbrosa, ma era bianca come la neve. Sapete quante volte compare l'espressione bianca come la neve? 4 volte. La prima volta in questo testo che stiamo esaminando, la seconda volta in Numeri capitolo 12, dove noi vediamo che a motivo della maldicenza che Miriam e Aronne hanno scatenato contro Mosè, Miriam si ritrova lebbrosa, non solo la mano, ma tutto il corpo. Una terza volta in Seconda Re capitolo 5, quando Geazi, il servo di Eliseo, un uomo che aveva sempre un po' gli occhi sul padrone Eliseo e l'altro sul mondo, sulla ricchezza del mondo, a un certo punto prende per sé delle ricchezze di Naaman, spacciandole come beni per Eliseo, e si ritrova giudicato, anche lui, interamente lebbroso, come nel caso di Miriam. Poi c'è la quarta volta, ed è l'ultima che troviamo, in Isaia 1,18, è un versetto che conosciamo benissimo. Poi venite e discutiamo. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Basta, non c'è più bisogno di ripetere questa espressione. Perché ci ha pensato Cristo ad adempiere quel versetto. In Isaia 1 non c'è più una mano lebbrosa, non c'è più un corpo lebbroso, ci sono i peccati lebbrosi. Ci sono quei peccati che diventano bianchi come la neve. Perché è intervenuta quella purificazione che solo Cristo ha potuto fare. Cosa vedi nella tua vita senza Dio? Puoi solo vedere il peccato, la morte e la distruzione. E se tramite quella mano nel petto hai potuto vedere questo, ora Dio ti dice rimettiti la mano nel petto. E ancora una volta un gesto di fede da parte di Mosè. Mettere la mano nel petto voleva dire far ammalare all'istante tutto il corpo. esattamente come prendere un serpente della coda significava ricevere sicuramente un morso. Ma Mosè ha obbedito, l'ha fatto. E succede il miracolo, la mano ritorna come prima, dello stesso colore del resto della carne. Mosè non rimane paralizzato dalla sua stessa lebbra, sebbene fosse in pieno dibattito col Signore perché non voleva andare. Però che segni impotenti che ha potuto vedere. E questo ci parla dell'azione di Gesù. Gesù ha visto la lebbra, poteva starsene lontano, non l'ha fatto. Lui non ha dato la mano, lui ha dato tutto il suo corpo. Così come Geazi e Miriam erano interamente lebbrosi, Gesù ha accettato di essere tale, perché Gesù ha preso la nostra condanna su di sé per poterlo fare. E ora siamo sani, sani secondo i canoni di Dio, perché siamo stati guariti dalla condanna del peccato. C'è un ultimo segno, nel versetto 9. Ed è un'opzione interessante, perché dice: se non crederanno a questi due segni e non ubbidiranno alla tua voce, io ti do questo terzo segno, io ti do l'acqua del fiume. Fatto interessante sulle nostre traduzioni, fiume è scritto con la lettera maiuscola. Non è tanto una questione di traduzione della Bibbia, è un fatto un po' storico e culturale, interessante, perché anticamente il popolo più potente per eccellenza era proprio il popolo egizio. L'anno scorso Stefano a storia ha dovuto studiare il popolo egizio e nell'aiutarlo a fare i compiti, mentre controllavo che quello che lui mi diceva corrispondesse al libro di testo, la mia testa andava con la Bibbia, andava proprio all'epoca di Mosè. Dal Nilo dipendeva l'Egitto, dipendeva tutto. L'uomo naturale pensa di avere la sicurezza sui propri beni. Bene, ora intervengo io che faccio vedere la realtà delle cose. Esaminiamola là, quest'acqua, vediamo un po'. Prendi l'acqua, versala sull'asciutto. Cosa succede? Diventa sangue. Ah, interessante. Per noi prendere l'acqua e buttarla per terra è uno spreco, oggettivamente. L'acqua è importante, ma dietro questo gesto ci sono tante applicazioni interessanti. Quando noi troviamo del sangue su una superficie, se vediamo l'azione cadere lì sul momento, un po' d'acqua riusciamo a toglierla, anche abbastanza in fretta. Ma il sangue ha una proprietà particolare, tende a coagularsi. Se non interveniamo subito, diventa più difficile togliere quella macchia, soprattutto sui tessuti. E lì, le sorelle lo sanno meglio di me, spugna abrasiva, ci vuole un determinato detergente, è una fatica togliere una macchia di sangue. Dio non ha permesso che il peccato si coagulasse in modo definitivo sulla nostra esistenza. Cristo è intervenuto proprio per questo, per togliere quella grave macchia. Ma c'è un'altra applicazione che noi dobbiamo tenere a mente. Qual è la fonte d'acqua a cui ti stai abbeverando? Perché nel mondo in cui noi viviamo ci sono tantissime fonti d'acqua. Gesù, seduto sulla bocca di un pozzo, alla samaritana che si è presentata, ha detto chiaramente: tu finché berrai di quest'acqua avrai sempre sete, ma l'acqua che ti do io è un'acqua definitiva. Ha stuzzicato una bella curiosità in questa donna. Questa fonte scaturisce in vita eterna. Satana è attivamente impegnato nel scimmiottare Dio in quello che lui fa. E cosa propone? Propone le sue contraffazioni. Propone una fonte d'acqua che esteticamente sembra anche più bella. Poi la bevi, ti dà una sensazione di adeguato nutrimento del tuo corpo, e invece scopri che è sangue. Ma tu berresti il sangue? Certo che no. Piace a tanti l'acqua del Nilo. Sembra buona e desiderabile, proprio come il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma poi produce la morte. Noi credenti abbiamo il privilegio di considerare Dio nella sua persona sia tramite il sangue di Cristo che tramite l'acqua della sua parola. E avviandomi alla conclusione voglio leggere con voi due brani. Il primo è nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19, i versetti da 32 a 35. Giovanni capitolo 19, versetti da 32 a 35. Tutti e due i brani che leggeremo sono scritti dall'Apostolo Giovanni, da colui che è stato testimone di queste cose e lo ribadisce più volte anche. Giovanni 19, 32, qui Gesù appena morto sulla croce. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma giunti a Gesù, lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Non c'è spiegazione scientifica che davanti a un corpo morto forato esce sangue e acqua. E Giovanni lo sa. Infatti il versetto 35 dice: colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. L'ultimo testo che leggiamo, ci spostiamo nella prima epistola di Giovanni, capitolo 5, versetti da 6 a 8. Prima Giovanni, capitolo 5, versetti da 6 a 8. Giovanni sta per concludere questa epistola. E a un certo punto dice, parlando sempre di Gesù, egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. La Nuova Diodati traduce quest'ultimo versetto: i tre sono come se fossero uno. Tirando le somme di quello che abbiamo visto fin qua. Il sangue era necessario. Senza spargimento di sangue non c'è remissione, ci ricorda l'autore dell'Epistola agli Ebrei. Giovanni Battista, vedendo Gesù, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lo toglie, lo rimuove. In virtù di quel sacrificio di sangue che Cristo ha compiuto sulla croce, ora siamo stati eternamente riconciliati con Dio. Abbiamo ottenuto la grazia. Lo Spirito Santo è la terza persona della Divina Trinità, colui che conduce le anime a considerare Gesù e la sua opera salvifica, colui che convince di peccato, di giustizia e di giudizio, e nel momento in cui ci convertiamo fa anche un'altra azione, ci sigilla. E l'acqua, questo è un impegno che ci riguarda in modo più pratico quotidianamente. L'acqua della parola è l'unica fonte che noi abbiamo, non per meritarci la salvezza, attenzione, quella è già stata ottenuta se abbiamo creduto, ma è il nostro alimento essenziale. Perché se ci siamo convertiti a Cristo, noi ci preoccupiamo di piacere a colui che non aveva alcun obbligo nei nostri confronti se non quello di condannarci per il nostro peccato. Se ci siamo convertiti a Lui, ci preoccupiamo di piacergli, di ubbidirgli. E quindi, quando noi abbiamo sete di ubbidienza, sperando di viverla quotidianamente, andiamo a quella fonte straordinaria. Perché solo in Lui noi troviamo tutto pienamente. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.